Sono le 21.04 e inizia collateralmente.
Collateralmente con Pier, Zummone e il dottor Tinex.
Non mi sono ancora abituato alla voce di della moglie del tenente Colombo.
Ciao,
che ecco qua, molto bene.
Ma sai che in realtà ha anche un altro soprannome,
cioè
Maleficent.
Maleficent, è vero, va bene. Cominciamo, abbiamo due ospiti veramente di riguardo, perché questa sera parleremo di un podcast speciale, veramente speciale, intitolato La Guerra di Gino, che è un podcast, lo ripeto ancora una volta, speciale. Ne parleremo approfonditamente. Intanto, ciao Tinex, come stai?
Benissimo.
Ciao Zummone, come stai?
Buonasera, sono già da un'ora in radio.
Sei già da un'ora in radio. Un saluto al nostro regista Riccardo.
Ciao ragazzi.
Ciao, ti stanno per dimettere, tra l'altro, meno ma ecco, gestace, eccetera. Ma intanto salutiamo i nostri due ospiti, Cristian Nasi. Ciao Cristian.
Ciao.
E Gianni Bissacca. Ciao Gianni.
Ciao a tutti.
Allora, noi parleremo di questo podcast, che è una cosa molto molto particolare, che va a riportare alla memoria alcuni accadimenti che alcuni vorrebbero dimenticare, ma noi resistiamo e continuiamo a ricordarli. Zummone.
Allora, io comincerei subito dalla genesi, cioè nel senso, voi avete fatto un podcast in 12 puntate che racconta la storia di Gino Irlanda, che sono vissuti insieme, marito e moglie, per 90 anni e più, ma partiamo dalle basi. Come li avete conosciuti? Cioè, come siete arrivati a loro? Perché la cosa bella, secondo me, del podcast, una delle cose belle, è che intanto voi li avete intervistati. 4 ore di intervista, che poi viene spezzettata nel podcast. E loro hanno 90 anni, tra l'altro, lucidissimi. Però, come ci siete arrivati a Gino Irlanda?
Ma ci siamo arrivati, come capita spesso, per caso. Nel senso che Gino Irlanda erano i genitori di una persona che io conosco. E ogni tanto Gino ci raccontava delle sue avventure di partigiano, e un giorno abbiamo deciso, visto che l'età avanzava, di mettere da parte una testimonianza che poteva essere interessante, e li abbiamo intervistati. E quindi da questa cosa poi è nata l'idea con Cristian. All'inizio non si sapeva bene di cosa, e poi è nata l'idea del podcast. Nel frattempo loro sono volati via, come si dice, e noi, dopo qualche anno dall'intervista, abbiamo recuperato il tutto e siamo partiti.
E c'è stato però, se ho intuito bene, perché io l'ho ascoltato con attenzione, un grande lavoro di documentazione al di là dell'intervista, perché poi voi inserite una serie di documenti dell'epoca, citazioni, c'è uno storico che ha fatto da consulente che parla, citate da Primo Levi a Pasolini passando per Pavese. Quindi quanto tempo ci è voluto per...
Ma allora, l'abbiamo fatto durante il Covid, quindi questo è un po' allungato un po' i tempi. In tutto ci abbiamo messo un paio d'anni, diciamo che senza il Covid forse ci avremmo messo la metà del tempo, ma non è tanto questo che conta. La cosa interessante è che la storia di Gino Irlanda è una storia di due persone qualunque, nel senso che non hanno fatto niente di particolare, ma sono vissuti in un periodo molto particolare, e ci siamo accorti che la loro storia, la storia della loro vita, incrociava la grande storia. E quindi è stato tutto sommato facile, e devo dire molto divertente, seguire il racconto di Gino Irlanda e aprire delle parentesi quando era opportuno farlo, e creare contesto, raccontare delle curiosità, eccetera. Poi sì, ci siamo avvalsi della consulenza di uno storico, di Nicola Ducci, che è uno storico torinese molto bravo, molto esperto di cose della resistenza di Torino, che innanzitutto ci ha aiutato a non dire scempiaggini, e poi ci ha anche dato una mano a capire il perché succedevano le cose. Ecco, questa è una cosa importante che abbiamo ottenuto, senza voler essere esaustivi, nel senso che non è che ascoltando La Guerra di Gino conoscerete tutto di quel periodo, però ci sono un sacco di stimoli che poi portano a incuriosirsi su quello che è successo.
Sì, anche perché io credo che la funzione di un podcast come questo, che comunque è lungo e quindi va abbastanza in profondità, però nella storia di due persone che vivono, come dicevi tu Cristian, in un contesto molto particolare, che era la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza, insomma, non credo che noi possiamo immaginare una cosa, sì, possiamo immaginarla, ma non viverla, speriamo, ci auguriamo. Però naturalmente questa operazione serve anche proprio a far capire che se sei interessato, poi ci sono tanti libri, ci sono tanti filmati, ci sono tante testimonianze, quindi uno si può fare un po' un'idea per avere un po' contezza di quello che è stato questo periodo.
Ma sì, a me un'altra delle cose che ha colpito è che voi non raccontate soltanto l'esperienza partigiana di Gino, che se vogliamo è anche la parte più piccola, più ridotta, perché cominciate insomma dalla sua famiglia, dalla sua infanzia, da quando conosce Irlanda e si innamorano giovanissimi e poi mettono su famiglia, nel frattempo il fascismo, la guerra, poi la resistenza e poi c'è ancora una coda dopo, quindi materiale narrativo potenzialmente enorme. Volevo chiedervi sulla base di che cosa avete scelto cosa mettere in questo podcast, che appunto sono 12 puntate, ma comunque una selezione si è dovuta fare.
Certo, abbiamo dovuto intanto selezionare molto sull'intervista, perché 4 ore abbondanti di intervista in tutto il podcast non ci stavano naturalmente. Ma la cosa carina è che Gino e Irlanda, poi si chiama La Guerra di Gino non solo per un omaggio ad André, ma anche perché di fatto la figura centrale è Gino, un po' come Ulisse e Penelope. Irlanda è quella a cui Gino torna sempre, tutte le sue scelte sono fatte nonostante il periodo e nonostante una certa drammaticità delle scelte, sono fatte tenendo conto che c'è Irlanda. Quindi Irlanda è sempre centrale, però la storia è quella di Gino. E lui è un personaggio, diventato un personaggio, no? Che è molto complesso ma semplicissimo. Cioè, ti viene in mente che in qualunque vita che duri a sufficienza e che attraversi un periodo storico drammatico, qualunque vita è molto interessante, qualunque vita è un viaggio dentro la storia. E loro l'hanno fatto questo viaggio dentro la storia, perché l'8 settembre del 43, che è una data che tutta quella generazione ricorda come noi ricordiamo l'11 settembre del 2001, quella volta lì Gino, come tutti i ragazzi della sua età, era militare e ha dovuto fare una scelta che poteva comportare conseguenze terribili per lui, ma qualunque scelta avesse fatto avrebbe comportato delle conseguenze. Quindi è interessante, perché è vero che noi raccontiamo molte cose, anche come dire, abbiamo aperto dei file apparentemente anche più distanti, ma perché lui nella sua vita, anche in modo inconsapevole, conteneva tutti quei racconti.
A me viene in mente una riflessione che pensate, lo dico agli ascoltatori naturalmente, pensate a cosa voleva dire vivere in quel periodo e quindi aver avuto una vita in quel periodo, una vita adulta, poi c'erano bambini, c'erano anziani naturalmente, ma avere, che ne so, 30 anni nel 39 o nel 40 era una cosa diversa che averne 30 negli anni 60 o negli anni 80 o negli anni 90, perché c'è anche una bellezza nel dramma, mi viene da dire. Quelle sono vite piene, perché uno dice, insomma, io ho fatto delle scelte, ho fatto delle cose quando piovevano delle bombe a Torino. E non solo a
tu
Torino,
hai detto 30, il podcast racconta benissimo che c'erano capi partigiani che avevano 21 anni, 22 anni, sì, c'è una roba che dirla oggi sembra è inconcepibile.
Certo. Il maestro di Gino, che lui incontra al Montoso nella sua parte partigiana di montagna, poi lui scenderà a Torino perché vuole stare appunto vicino a Irlanda, il maestro è Isacco Naum, comandante Milan, che ha 2 anni meno di Gino. Cioè Gino ne ha 23, lui ne ha 21, e diventa maestro, perché in quelle occasioni un maestro può anche essere uno che è più giovane di te, ma siccome ha delle esperienze straordinarie ti cambia la vita.
Assolutamente. Essendo io un addicted di Alessandro Barbero, che mi piace tantissimo, veramente sono quasi un boy di Alessandro Barbero, come si dice.
Una bimba di Barbero.
Una bimba di Barbero, un bimbo di Barbero.
Un groupie.
Va bene, basta così, ci sarà la prossima puntata per dire minchiate a nastro. Allora, la questione è storia e memoria. Barbero ne fa una questione dirimente, perché la storia è storia, se la fai bene, lo so so che tu non sei d'accordo, Tinex, però poi ne parleremo. La memoria invece è una memoria che non è mai collettiva, in realtà, cioè memoria collettiva. Secondo Barbero, io comunque sono d'accordo, la memoria è una cosa individuale, perché ognuno ricorda un fatto. E giustamente in quegli anni si è creata una polarizzazione assoluta che vige ancora oggi, peraltro, tra fascisti e antifascisti, dove magari qualcuno in famiglia ha avuto un nonno contadino, arrivavano i partigiani e magari prendevano delle cose, e quindi dici i partigiani erano tutti ladri, e quello è un pezzo di memoria. Naturalmente dall'altra parte c'è tutto un'altra narrazione. Ora, in questo podcast, che è un podcast di memoria, perché parla di due persone che hanno vissuto in quel periodo, secondo voi che cosa c'è di storico? Vai, Chris.
Cosa c'è di storico? Beh, di storico c'è sicuramente il contesto, e poi il fatto che in realtà... rispondo in questo modo. Gino e Irlanda si trovano nella loro vita ad attraversare appunto la storia, e quindi la cosa che per noi è stata particolarmente divertente e interessante è capire come racconto della, come la memoria si interseca con la storia. Per esempio, a un certo punto Gino racconta di aver fatto sostanzialmente una missione intorno al 25 aprile, il 26 aprile in particolare, per recuperare delle armi. E lui racconta questa roba, che vanno a recuperare queste armi non ci sono, alla fine chiamano per farsi aiutare, non si capisce neanche bene come, alla fine arriva il suo comandante che in questa operazione alla fine viene ucciso. Lui si ritrova in questa cosa, e questa è la memoria. Se poi chiedi a Nicola Ducci che cos'era quella roba lì, lui si è trovato all'interno della battaglia di Stazione d'Ora, che era una roba enorme, sì, nella quale i tedeschi e i fascisti cercavano di uscire da Torino, e le brigate partigiane cercavano di bloccare questa uscita da Torino. E ne è nata questa enorme battaglia durata alcuni giorni, no? E ci siamo molto divertiti a mettere in relazione queste due cose. Ma in realtà un'altra cosa che ci è piaciuta, su cui lavorare, sulla memoria di Gino, che in realtà, essendo Gino appunto una persona qualunque, e che racconta le cose senza alcuna retorica, a noi una cosa che è piaciuta molto è il tono di Gino, no?
Sì.
Gino racconta qualunque cosa come se gli fosse successa l'altro ieri, e senza alcuna retorica, senza metterci enfasi, boh, è successa questa cosa qua, ma dal dirti hanno sparato a quello, a dirti io sono andato a comprare il pane, cioè te lo dice più o meno con lo stesso tono. Questa cosa, secondo me, è molto utile a un certo tipo di memoria, perché in qualche modo crea, secondo me, può creare dei meccanismi di identificazione, dei meccanismi di riflessione. Noi dal podcast, adesso dico una cosa laterale, noi dal podcast abbiamo tratto anche uno spettacolo teatrale che abbiamo portato un po' in giro nelle ultime settimane e l'anno scorso, e coi ragazzi funziona un sacco, perché funziona con i giovani della scuola, eccetera, perché la storia di Gino, nonostante sia una storia qualunque, ti porta delle domande che sono delle domande molto attuali.
Quindi dalla memoria ci può essere un insegnamento che poi fa approfondire la storia, tendenzialmente. Ricordo che oltre a essere in diretta su Tua Radio, siamo anche live su YouTube al canale collateralmente.it, al quale il Tinex vi invita a iscrivervi, giusto, no? Mi pare giusto.
Come no? Assolutamente, è obbligatorio.
Beh, è obbligatorio, insomma.
Come no?
Ho una domanda proprio per il Tinex, che però potrebbe aprire una riflessione, cioè è questa. In quegli anni, adesso si parla di bassa natalità, in quegli anni l'idea di fare un figlio ad oggi parrebbe folle, perché c'è una guerra mondiale con bombe che cadono sulla città, sfollati, incertezza assoluta, eppure i figli si facevano.
E si facevano, e come?
E secondo te, e lo chiedo perché insomma sei dottore in psicologia, quindi in qualche modo magari riesci anche ad analizzare la cosa un pochino più a fondo, come in tempi come quelli dica ma sì, facciamo un figlio?
Ma proprio perché come
al di là del piacere di farlo, ma quello, sì, è un, certo, un attimo, ovviamente.
Ma perché proprio come viene fuori dal podcast, noi siamo abituati a pensare agli eventi storici schiacciandoli molto, e chi invece si trova a viverli vive la vita di tutti i giorni, e quindi in qualche modo, certo con delle profonde trasformazioni rispetto a prima, però continui a vivere. E quindi continui anche ad avere dei momenti lieti, a sorridere, e quindi continui anche a fare figli. Perché no?
Secondo voi questa natura, sono d'accordo naturalmente, Però in tempi come quelli era appunto Gino che ne parla quasi serenamente, no? di quei tempi. Come poteva essere il fatto di dire sì, vado a comprare il pane, vediamo se torno vivo, no? Cioè, cose di questo genere, perché in certi momenti, soprattutto verso la fine, a Torino, voglio dire, cecchini, cose. Secondo voi com'era?
Ma rispetto a fare figli, io lo racconto nel podcast, perché una cosa che siamo anche divertiti a fare è di mettersi un po' la nostra vita anche, no? A un certo punto riflettiamo su cosa è successo a noi a 20 anni, a Christian qualche anno fa e a me molti anni di più. E a proposito di fare figli, io racconto che io sono il 5° di 5 figli e i miei fratelli sono nati la prima nel 39 e l'ultima nel 44. Quindi i miei genitori si sono fatti un figlio per ogni anno di guerra. Io non ho mai approfondito questa cosa, però indubbiamente è vero. Gino e Irlanda fanno la prima figlia che hanno lui 20 anni e lei 18, quindi sono proprio ragazzini e così via. Io credo che sia molto vero quello che tu hai detto, cioè che anche se c'è una guerra, le giornate quotidiane continuano ad essere giornate quotidiane. Io credo che se pensiamo ad esempio a quello che capita a Kiev in questo momento, io penso che la gente a Kiev viva, gli scappi anche un sorriso ogni tanto e faccia l'amore. Naturalmente tutto questo visto come memoria rischia, c'è un rischio, no? Di dire vabbè, ma insomma poi in fondo i partigiani hanno fatto, sì, poi c'erano i grandi comandanti partigiani, ma i partigiani come Gino, insomma, se la sono un po' cavata, no, in qualche modo. Ed è abbastanza vero. La cosa che a noi interessava molto è anche capire che cosa ci azzecchi questo racconto con i ragazzi italiani di oggi che hanno 18-20 anni. E parlando con loro, perché abbiamo fatto ascoltare il podcast degli studenti di un liceo di Pinerolo, veniva fuori che insomma in fondo questa cosa ci azzecca molto con i ragazzi ucraini, per esempio, no? Sì. Ma con i ragazzi italiani no, perché loro non hanno il problema di fare delle scelte così drammatiche. E questo è interessante, perché è quasi come dire che i ragazzi italiani di oggi sono deprivati della capacità e del potere di fare grandi scelte. Allora, che questo voglia dire che bisogna stare dentro una guerra per essere felici, questo non è certamente, no, così. Ma
però è anche vero che controintuitivamente si possono vivere dei momenti molto alti proprio perché sollecitati dalle situazioni, per cui insomma è interessantissima questa cosa. Hanno vissuto sicuramente delle emozioni anche molto forti, si sono dovuti schierare, hanno dovuto prendere decisioni, hanno dovuto anche vivere, no? E da un certo punto di vista forse per l'umano è addirittura più normale che sia così. Ecco, che non una realtà magari schiacciata, comoda, dove non si ha la sensazione di avere il controllo delle proprie cose. Ripeto, è controintuitivo, è sempre meglio non vivere sotto le bombe, però...
Sì, però oggettivamente magari ti dà una... forse una spinta magari
e poi qualcosa. Guarda, mi ricordo una cosa molto particolare, poi chiudiamo velocemente, che avevo sentito proprio durante gli studi di una c'entra poco, ma è per dare l'idea, si era fatta un'indagine sul livello di felicità in Occidente e in una bidonville africana. Ebbene, loro sono risultati più felici.
Chiarissimo. Allora, intanto però abbiamo parlato di un podcast, adesso diciamo anche dove si può sentire, perché sennò diventa un po'... E poi ne è stato tratto anche uno spettacolo teatrale, quindi Christian, a te gli onori per dirci dove ascoltiamo La Guerra di Gino.
La Guerra di Gino è disponibile su Rai Play Sound, che è la piattaforma Rai della radio e dei podcast, uguale a Rai Play, insomma, in cui vedete il video. E invece lo spettacolo teatrale ogni tanto in giro per l'Italia, e vi aggiorneremo su quando sarà. Abbiamo fatto qualche data di recente, adesso non ne sono in programma, forse a settembre, ma vi aggiorneremo.
A settembre qualcosa, bene, quindi andate su, com'è che si chiama, Rai?
Rai Play Sound.
Rai Play Sound.
È gratuito.
Quindi... Meno male, visto che il canale
è gratuito, esatto. Rai, cercate La Guerra di Gino e lo trovate.
Assolutamente. Bene, c'è una domanda dal pubblico. Quando sento queste storie di partigiani o di persone vissute ai tempi della guerra, mi stupisco sempre della particolarità e unicità di quei vissuti. Secondo voi si riuscirà a preservare la memoria di tutte queste storie o la storia con la S maiuscola si riassumerà in un racconto generale? Attimi di silenzio.
E tra l'altro avete 2 minuti per rispondere.
Esatto.
Sicuramente la storia si riassumerà, nel senso che, adesso dico una cosa un po' paradossale, ma fra 1000 anni tutto questo sarà un pezzettino della grande storia dell'umanità, posto che ci siamo ancora tutti tra 1000 anni. Il problema non è tanto quello, il problema è capire a cosa ci serve ricordare quella storia lì, se ci serve, a cosa ci serve e soprattutto direi a cosa serve raccontarla ai ragazzi. E quindi è evidente che uno poi in qualche modo è di parte, no? Uno prende posizione e quindi ascoltate La Guerra di Gino e poi ci dite cosa ne pensate su come noi abbiamo interpretato quel pezzo di storia.
Sì, ricordiamoci anche di come ascoltarlo, nel senso che ognuno di noi fruisce dei podcast in un modo diverso. Io ad esempio non sto mai fermo ad ascoltare un podcast, quindi quando aspetto il pullman, quando vado a prendere la macchina, quando cammino, per me riesco a prestare attenzione al racconto anche se sto facendo altre cose che non sono impegnative. Naturalmente non è che posso leggere, ascoltare un podcast, però ascoltatelo perché assolutamente ne vale la pena. E magari, visto che parlavi dei 1000 anni, è anche possibile che tra 1000 anni potremmo avere un presidente del Senato che parla in un modo differente del 25 aprile. Queste sono puntate che dovrebbero durare di più, ma purtroppo il tempo è tiranno e quindi siamo ai saluti. Io ringrazio tantissimo Gianni e Christian, grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
Ascoltate su Rai Play Sound La Guerra di Gino perché ne vale assolutamente la pena. Grazie Tinex.
A tutti voi.
Grazie Zumone.
Grazie come sempre.
Grazie alla moglie del tenente Colombo, naturalmente.
Ciao, che...
Grazie Riccardo.
Manca una puntata perché si faccia vedere in video.
Allora, attenzione, perché la prossima puntata ci saranno un sacco di sorprese. È l'ultima puntata della stagione. L'abbiamo intitolata Osteria del Leviatano. Non si capisce bene. Sarà una puntata un po' punk in cui scoprirete chi è la madrina ufficiale di Collateralmente, che comunque ci andava, e in cui probabilmente riusciremo a costringere in qualche modo Sara Leverini a comparire in video, ma vedremo. Non
ovviamente,
a parlare,
no.
Anche a parlare, dici?
Beh, se vuole sì, perché dovremmo imbavagliarla, legarla e quindi...
Ma se le imbavagli non parla.
Appunto, quindi okay. Bisogna vedere cosa riusciamo a fare.
Va bene, ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao.